Passo la parola ora a mio padre che predicherà questa mattina. Oggi pomeriggio avremo un insegnamento molto bello da parte di Luigi Mazzitello e poi stasera continueremo con quello che abbiamo continuato. Continueremo a parlare chiaramente del regno di Dio e tratteremo argomenti veramente molto... andremo ancora più in profondità. Papà.
Il progresso e i risultati sono il frutto dell'attività. quantità di persone irragionevoli. Perché la persona ragionevole è normalmente un conservatore assoluto. Si è fatto sempre così, abbiamo sempre saputo questo, dobbiamo leggere in questo modo, dobbiamo studiare in questo modo, ma non è così. Io voglio soltanto richiamare un paio di cose alla vostra attenzione. Cosa è successo nel mondo quando Galileo Galilei, con molta cautela, dopo gli studi di Copernico, dopo l'invenzione della lente dell'infrarosso, ha dato la possibilità di fare questi binocoli e si cannocchiava e dice: scusate, vi posso dire una cosa? Guardate che non è il sole che gira attorno alla terra, è il contrario. Io vi prego, riflettete un attimo, cosa sarà accaduto nella mente della persona? Cosa? Che è successo? La società industriale nella quale ci stiamo muovendo e già sta subendo una modificazione molto forte è nata non con la scoperta, con l'inizio dello sfruttamento dei giacimenti petroliferi, che prima eravamo col carbone. Il petrolio ha portato a tutto quello che sappiamo e che vediamo e che presto sarà sostituito dall'uranio. E che facciamo? Alla Bibbia allora quando parla di cosa parla? La Bibbia ti dice tutte queste cose. Lo sforzo che si fa è sempre quello di cercare di capire cos'è che io non ho capito della parola di Dio. Ma molto spesso non è che non l'ho capito. I tempi non erano maturi perché io li capissi, ma poi vengono i tempi e mi dice: padre, ma Dio già ne parlava di questo. Piero Angela, ho scritto un bellissimo libro, Piero Angela è quello della Rolling Stone, sapete? Ha detto: vuoi sapere dove saranno le prossime guerre? Guarda dove c'è il petrolio. Non guardare dove c'è la fame. Guarda dove c'è il petrolio. Perché le fonti di energia sono quelle attorno alle quali si muove tutto il mondo. Tutto questo forma una mentalità che ti dà la capacità di seguire anche la parola di Dio in una maniera diversa. E allora tu cominci, per esempio, quando leggi il Padre Nostro, dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano, cominci a pensare che Dio aveva già pensato al fatto che noi avremmo avuto queste difficoltà con il carbone e abbiamo scoperto il petrolio. È chiaro che le scoperte che noi andiamo facendo erano già a conoscenza di Dio. Certo, Dio non può pensare, cioè lo pensa, lo sa, ma l'uomo di fronte alla scoperta del laser, la prima cosa che ha fatto, ha inventato il modo di sfruttare il laser per le bombe atomiche. Ma pensate quante, tutte le invenzioni a cosa sono servite per migliorare la nostra vita. Quello che non va bene, secondo il mio punto di vista, è il fatto che man mano che andavamo negli anni, io ho fatto sempre così. Io ho creduto sempre questo. Così ho creduto e così voglio fare. Sei contento? Dice Novara, sono una disgrazia. Perché dice Novara, il cellulare ti può salvare la vita. Mentre prima si moriva, perché tu non avevi la possibilità di essere reperito, oggi anche con un cellulare che costa 20 euro in tasca, tu hai la possibilità di fare questo. Poi ci siamo quelli un poco malati, il cellulare lo usiamo perché c'è qualcosa che arriva come notizia e non ti piace vedere cosa fa pagare, vuoi capire di cosa si sta parlando. E questo ti dà la possibilità di vivere più compiutamente, di vivere in una dimensione diversa. Stiamo parlando del Vangelo, stiamo parlando di scoperte. Stiamo parlando del Vangelo e stiamo parlando di scoperte. Il Vangelo, se non riflette la vita di tutti i giorni, scusate, a cosa mi serve? Che me ne faccio per andare la domenica in chiesa a fare cosa? Se è parola di Dio, mi deve servire in tutto quello di cui io ho bisogno, anche a dirmi non c'è niente da fare. È così. Ma è Dio che mi dice: non c'è niente da fare, non sono io che ho deciso che non c'è niente da fare. Quindi tutta la tecnologia, tutto quello che oggi noi vediamo, possiamo riconoscerlo nelle pagine del Vangelo. C'è quindi un periodo di sfide nuove e abbiamo tre sfide gigantesche che hanno modificato e continueranno a modificare l'assetto societario. Sono l'euro, per quanto riguarda noi europei, l'immigrazione che è arrivata ora e l'ingresso della Cina nel mercato mondiale. Sono tre cose con le quali dobbiamo confrontarci che riguarderanno, vediamo non in maniera possessiva, anche la nostra libertà religiosa. Allora ecco che tu devi adeguare anche la tua mente a una massa di persone che è venuta e che continuerà a venire e vuoi capire il motivo per cui queste persone credono a certi valori, credono a certe cose e non puoi molto semplicisticamente dire no, io non mi interessa, quello che credo con gli altri non mi interessa, non è vero, ti devi sapere di cosa parlo. Allora ecco che comprare un libro che è il Corano ti aiuta a capire il motivo per cui certe società sono cresciute e continuano a crescere in quel modo, ma con spirito, non con spirito critico, ma con uno spirito sano di conoscenza, tu vuoi sapere, vuoi conoscere. Questo non è male, quello che è male è il contrario, cioè far finta che il fenomeno non esiste. Non è vero, il fenomeno esiste e come? Dovremo farci i conti ben bene nei prossimi decenni, perché nel giro di 25 anni quella popolazione sarà molto superiore alla popolazione italiana. E che fai? Chi sarà dei nostri parenti, nipoti, amici? Contrarranno matrimonio con altre realtà. E che facciamo? Il Vangelo mi serve in questa situazione? Certo che mi serve. Mi serve perché devo rinnovare la mia mente, devo impedire che nella mia mente si formino delle fortezze. E stiamo andando bene. Cos'è una fortezza mentale? Perché tu vedi certe forme di fermo proprio nella vita di una persona che sono inspiegabili? Perché quella persona è stata contaminata, si è formata una fortezza nella sua mente e la fortezza significa che tu ti sei convinto che quello che sai, che ti hanno detto, che hai sentito dire, che hai visto è vero e tu rimani incrollabile su quella definizione, su quello che ti hanno detto. Non vuoi andare avanti su quello che dicono gli altri. Tant'è vero che quando parla del rinnovamento della mente, vedete come è attuale il Vangelo, quindi in questo caso a Paolo e ai Romani, non vi conformate a questo tempo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza. Significa tu hai provato quella cosa. Se te lo dicono gli altri, sarà anche interessante, ma quando tu ci sei dentro nelle situazioni, poi non vieni più, trae veramente un beneficio. Come si formano le fortezze mentali? Cosa sono queste fortezze mentali? Sono fortezze che determinano anche guerre, ma io sono fortezze che si risolvono nell'ambito delle quattro mura domestiche. Perché ci si convince che quella situazione di cui parliamo è assolutamente vera, unica, e invece non può essere. Ecco perché dobbiamo trasformare la nostra mente. Siate trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. E pensavo a ciò che è. E quindi fate bene, tu pensi a Dio. E mi figuravo questo cervello come il più grande e assolutamente inevitabile dei computer che ci sono oggi. Dio ci ha dato un cervello il quale ha ancora tanto di quello spazio di byte disponibile che qualunque esperienza noi possiamo fare il nostro cervello è già pre- risposta per l'accoglimento. Su 500 GB di spazio, per esempio, tu ne hai utilizzati 300, 150, 350, ti serviranno quando lo riterrai opportuno per archiviare e accantonare certi dati. Il nostro cervello funziona in quel modo, cioè il computer funziona su quello che è stato il modello che Dio ha dato. Quando noi facciamo il reset, pensate al reset del computer, tu metti a zero tutti i dati che ci sono. Vedete come la tecnologia non è in contrasto con quello che è, anzi, ci aiutano questi discorsi a comprendere come siamo fatti. Pensate che il nostro cervello è composto da 12 miliardi di cellule, 12 miliardi di cellule, non vorrei sbagliare per difesa, 12 miliardi di cellule. Cioè il nostro cervello è servito a chi ci ha preceduto, ma di quel cervello, delle persone che ci hanno preceduto, è stato utilizzato per esempio il 10%. Oggi ne viene utilizzato un altro 30% e quel 10% viene archiviato. Al momento opportuno la memoria te lo richiama. Ed è come tutto è legato, logico. La ragione non è in contrasto con la fede.
Amen.
Tu non puoi dire e non vuol dire. O si ragiona per fede o si discute con la ragione. Sono cose compatibili tra loro, molto compatibili. Ed ecco che noi ci troviamo a leggere la scrittura in una maniera diversa, più completa. Noi arriveremo sempre più avanti negli anni a capire finalmente un versetto che non avevamo mai compreso. L'abbiamo sempre detto, ma non ne capivamo perfettamente il significato. Man mano andiamo avanti e progrediamo, lo comprendiamo. Come dicevo ieri, non perdiamo mai di vista che il beneficio massimo che noi traiamo da questo è nella preghiera. Che prima noi pregavamo in una maniera religiosa, non sapevamo esattamente nemmeno quello che stavamo dicendo. Oggi cominciamo a pregare in una maniera più precisa. E siccome quello che noi diciamo è molto importante, è determinante, noi a volte decidiamo della nostra vita in base a come parliamo, a volte sempre, non a volte sempre. E se tu cominci ad avere, a mettere in moto la fortezza mentale e dici guarda tu, per il tipo di società che c'è oggi, per le risorse della tua famiglia, per questo e per quello, tu massimo puoi arrivare lì a fare l'impiegato comunale, al massimo, se ti va bene. Puoi fare l'operaio, tu stesso stai bloccando quello che Dio ha deciso per te. Ecco perché l'intelligenza non è qualcosa come qualcuno ha voluto farci credere che non appartiene a Dio. Anzi, man mano che vado avanti mi accorgo di quella frase che ho sempre detto. È vero. Tu vuoi distinguere se qualcosa viene da Dio o no? Se è stupido non viene da Dio. Se è intelligente viene sicuramente da Dio. Questo è un concetto fondamentale, però io non lo capisco. Però questo Signore che abbiamo pregato e le cose sono accadute. Noi abbiamo la possibilità oggi, voi soprattutto più giovani, molto più giovani, di predicare un Vangelo che viene immediatamente recepito da chi ascolta, perché non diranno più le persone che non stanno fuori, parlo di 12 anni fa, 15 anni fa, perché oggi hai il modo di usare un linguaggio molto diverso di una volta. Oggi non dirai più che non è in dubbio, in tentazione. Dice, ma continua a essere presente in tutte le Bibbie di un certo tipo, di una certa qualità. Non ha importanza. Tu devi dire che Dio non può indurre in tentazione a nessuno. Ma la preghiera che noi facciamo è fare le nostre non esporci alla tentazione. Quando si parla di errori nella traduzione, alcune traduzioni non sono state sbagliate per distrazione. Come diceva Danilo Valla, il professor Danilo Valla, ci sono fior di cervelloni che si occupano della traduzione delle scritture. E come mai a volte tu vedi che un vocabolo è diverso da quello che normalmente dovrebbe essere? Perché l'organizzazione religiosa a cui fa riferimento vuole, non desidera, vuole che tu cresca con quell'indirizzo mentale. Perché se tu esamini quello che accade, certo, alla luce del tuo ragionamento, della tua logica, che è giusta, dici, ma perché succede questa cosa? Dio è spirito, non è qualcosa che si può toccare. E noi stessi, che siamo trini, siamo uno spirito, abbiamo un'anima e viviamo un corpo. Le tre cose sono insieme. Invece Giovanni è la prima parola che dice nella terza lettera di Giovanni è fratelli, io faccio voti, fratelli, io faccio voti che tu prosperi in ogni cosa, che stia bene come prospera l'anima tua. Intendendo con questo verso dire la prima cosa che conta è la prosperità spirituale. Tu puoi avere tutti i soldi e tutta la salute che vuoi, ma se sei spiritualmente spento non ti servirà a niente. La seconda prosperità di cui parla Giovanni è la salute, stare bene. Se tu se uno sta male, puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma stai male, non ti puoi muovere. Lo stesso, mi dispiace perché ha fatto speculazione, su me, non è un errore, ci sono dei motivi che vorrà spiegare ieri, perché il Vangelo di Matteo e il Matteo di Luca differiscono nelle beatitudini, vuol dire beati voi. Anche il Vangelo dice beati poveri, no, veramente dice beati poveri in spirito, perché io un povero beato non l'ho mai incontrato. Voi conoscete qualcuno che è beato essendo povero? Però questa violenza mentale non solo è stata subita, ma nel 2016 ci è arrivato. No, non vogliamo parlare, non ci interessa delle organizzazioni religiose, non ci interessa. Ma stiamo cercando di capire perché l'uomo non riesce a trarre il massimo beneficio da una miniera di dati, miniera di informazioni, ma soprattutto di una miniera di benedizioni come è questo, che rappresenta il chiave del regno, che è qualcosa con il quale, come ancora un argomento con il quale dobbiamo continuare a fare i conti, studiare e capire bene il più possibile come funziona il regno di Dio. Ma noi facciamo questo, noi portiamo luce, portiamo benedizione. Tu arrivi in un posto, inizi a parlare, la persona dice, ma c'è qualcosa in quella persona che io non avevo mai sentito. A volte capita di sentire dire che la persona è solare. Ma sai perché dicono è solare? Perché non riescono a trovare il vocabolo che connoti esattamente, dica esattamente cosa vorrei dire, non ho il vocabolo giusto. Solare significa tu arrivi e porti luce, il sole porta luce, no? È solare. Ma noi non possiamo essere solari solo sfoggiando la nostra cultura. Tu diventi solare quando porti una parola di speranza, una parola di benedizione. Arrivi negli ospedali, arrivi dalle carceri, arrivi per strada, ovunque, arrivi, si vede che c'è la presenza di qualcuno che non è come gli altri, è diverso. Cos'è la fortezza mentale? Vogliamo leggere da dove l'abbiamo preso questo fatto della fortezza mentale? Molte persone sono infelici perché non sanno che possono essere felici, perché lasciano queste fortezze nello spazio nella loro mente che non deve avere. Le fortezze nel nome di Gesù vanno distrutte. Adesso mi ricordo che
tu impari anche a pregare. Nel mio rosario non manca più la parola, ma Dio prego si grazie per tutte le benedizioni che tu hai preparato per me. Io non dico più, Signore, grazie per tutte le tue benedizioni. Non siamo benedetti. Ma se tu dici, fai uscire dalla tua bocca, Signore, grazie per tutte le benedizioni che tu hai preparato per me, non te le aspetti. Tu vivi con quell'entusiasmo, la tua infermità sarà passeggera, che la tua carenza economica sarà una cosa passeggera nel nome di Gesù, che tutto quello che ti sta a cuore si sistemerà. E qui dice, anche se camminiamo, verso 3, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne. Non vi capita la notte di avere a volte delle lotte? Sì, vi alzate, ci alziamo, è come se avessimo avuto delle lotte, però non sappiamo in effetti cosa è successo durante la notte. Molto spesso noi, quando passiamo quelle notti, è perché abbiamo avuto delle lotte tremende verso le quali ci siamo difesi. Ma una cosa è difendersi con le proprie energie, una cosa è riuscire a utilizzare le armi che Dio ti ha dato. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, perché noi non reggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Io sono convinto che la traduzione è pessima, è stata voluta e fatta ad arte per nascondere qualcosa, perché non è possibile dire già anche al professor Diodati, che dice ma sono queste armi potenti in Dio a distruggere le fortezze. Ma che significa potenti in Dio? Ma hanno ricevuto da Dio il potere di distruggere le fortezze. Perché in questo modo noi demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, e imprigioniamo ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente da Cristo. Ci sono delle situazioni nella nostra vita che non possono essere normali nel nome di Gesù, e tu le subisci, e tu le non puoi essere. C'è qualcosa che non va, non capisco cos'è, ma non è normale. Ecco, quelle situazioni vanno, quei pensieri vanno imprigionati così. Io faccio questo gesto perché mi ricordo quando ho smesso di fumare. Cioè, dovevo pregare, dovevo fare questo. Non l'abbiamo sempre, ma quando andavo, lo ricordo sempre. Ho detto, Signore, io quando fumo ho una gioia, mi piace fumare. Una bella sigaretta, ma quanto mi piace, però se non io vorrei smettermi, mi dà fastidio quando lo San Michele, con i fratelli, quando devo nascondere dietro gli altri, quando la persona della mia età che si va a nascondere, signore, perché non mi aiuti? Fammi venire da vomitare,
ecco il nostro parlare.
Io in quel momento ho creato una situazione. Non succede niente, dopo la settimana prendo una sigaretta, la metto in bocca. Stavo morendo. Ma io non ricordavo più quella sigaretta. Subito un'altra sigaretta. Chi fuma lo sa di cosa sto parlando. E siccome di nuovo stavo strapazzando, ho detto Luciano, che sta avendo queste sigarette di contrabbando? Sto uscendo, vado a tabaccare, cambio marca di sigarette, ma io devo fumare. Vado a tabaccare, pago subito, prima di uscire dal tabaccare, spacchetto tutto, prendo questa sigaretta, arrivo per strada, l'accendo, stavo morendo. Arrivo a casa, cominciamo, sai, anche dal tabaccare, su queste sigarette, schifo. Cioè, guarda, io te l'ho sentito dire che tu hai chiesto a Dio di farti venire da vomitare. il Signore mi ha risposto e io l'avevo dimenticato.
Ho preso le sigarette, le ho messe in questa mano, le ho stritolate proprio così, e le ho maledetto, ho detto avete finito di avere un potere sulla mia vita, mai più portato una sigaretta, mai più. A me non mi ha avuto il vino, perché mi devo controllare il potere del fegato che sono pure, ma la sigaretta non mi manca più, perché è stato il Signore che mi ha tolto questo. Ma bello, la signora cosa mi piace una sigaretta. Io fumavo veramente, non è che fumavo tanto per dire che sto fumando,
mi ricordo le cose.
Quindi affinché distruggiamo ogni cosa che dobbiamo ragionare, ci sono dei ragionamenti e dei convincimenti che non sono normali e noi lo sappiamo che non sono normali. Non possiamo chiudere le porte di tutto ciò che Dio ha preparato per noi. Cominciamo a dire sì, ma questo è difficile, ma questo non si può realizzare, ma qui non abbiamo ancora la possibilità di farlo, e i nostri figli cosa faranno, e i nostri nipoti dove stanno andando, cioè, e i soldi non ci bastano più, eccetera. Vabbè, prendiamo atto di tutto se vuole, ma non possiamo dare più spazio di tanti, perché altrimenti la nostra vita diventa un inferno. E il Signore non vuole che noi viviamo nella disperazione. Io non mi sono convertito su una frase del Vangelo, su una frase di Geremia, quella frase ho ritenuto che è stata scritta per me, personalmente. Io conosco. Allora, tu stai parlando con una persona depressa che non guida più l'automobile, non prende più l'ascensore, ha paura anche del cane che passa, ha perso ogni tipo di fiducia in se stesso, non sa più dove sta andando, ha finito. Non potevo andare per strada perché si chiama agorafobia, molto più devastante della claustrofobia, cioè la paura degli spazi aperti. La Bibbia mi dice, amo questo lavoro, scritto quasi a caso, ma il Signore dice qua, io conosco i pensieri che ho per te. C'è scritto per voi, io l'ho subito personalizzato. Io conosco i pensieri che ho per te, pensieri di pace e non di male, per darti un avvenire e una speranza. Ora, dire a un depresso tu hai un avvenire e una speranza non è una cosa facile. Tu solo perché hai la Bibbia non ti metti a ridere, ma con l'avvenire e speranza possa avere. Per darti un avvenire, per darti un avvenire e una speranza, tu mi cercherai e mi troverai, perché mi cercherai con tutto il tuo cuore ed io mi lascerò trovare da te. Così il mio amore, tu sarai parlando con me. Questa è una scrittura non scritta per me, sarà uscita su me. Ecco l'importanza della parola. Il logos. La parola serve, il Signore lo insegna a noi, lo deve fare lui, no? La parola crea quell'entusiasmo, crea quella assenza di pregiudizi, assenza di fortezze nella tua mente. Tu dici, il Signore dice che, la parola di Dio dice che. E allora tutti i tuoi ragionamenti, man mano, e tutti i tuoi pensieri scendono, perdono autorità, perché sono rimpiazzati da pensieri nuovi. Ma io prego per una persona, soprattutto quando si tratta di malattie pesanti, che il Signore rinnova le sue cellule. Questa persona ha troppe cellule malate, Signore, tu le conosci una per una. Signore, rinnova le sue cellule. Nel nome di Gesù, amen. Non dico, Signore, guarisci, è banale, guarire. Il Signore rinnova le sue cellule malate, rimpiazzalo con cellule nuove. Il nostro modo di parlare è importante. Quando dopo aver attraversato il Mar Rosso, molto poche sono le persone che leggono il seguito di quello che è accaduto, ma
Mosè attraversa il Mar Rosso con tutto il popolo, penso. Il popolo segue quello che dice Mosè, Mosè passa assieme al popolo e si mettono a cantare, sono felici, canti. Sono dall'altra parte, ma il mare è ancora aperto. Sì, i nemici sono rimasti travolti dalle onde, ma il mare è ancora, il sentiero tratto per aprire il mare è ancora aperto. E quel racconto continua nel cielo. Dio dice a Mosè, 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 chiudi le acque. Che significa? Significa che se tu non lo smetti con delle abitudini che non sono buone, se tu non capisci quello che è successo nella tua vita, i tuoi nemici ti raggiungeranno di nuovo, perché troveranno la via ancora aperta, perché tu non l'hai chiusa. Questa non è religione. Questa è normalissima deduzione, normalissimo pensamento. Se tu smetti di giocare a carta dalla mattina alla sera e poi di nuovo, io lo faccio. Io sono tosto per vedere. Mi ero messo in testa di andare a evangelizzare tutti gli amici del poker che giocavamo tutte le domeniche, tutti i sabati, a fare le montate feroci. Sigarette di cuore e carne, quando mi sono portato via, sono rimasto in casa, l'ho provato a dire, questo mi rende, sono andato, non devo andare in quel gruppo di miscredenti, devo andare a parlare di Gesù, non ero preparato e mi hanno fatto a pezzi, mi hanno rassegnato. Io dovevo chiudere le acque, non frequentare più quella vita se non nel momento che avrei fatto e saputo fare. Sì. Che molti lo fanno veramente in buona fede, io l'avevo fatto in buona fede. Io sono entrato nei giochi online di questi tempi che massacra migliaia e migliaia di persone per andare a capire come funziona, che succede. Ho messo 5 euro e ho fatto l'esperimento e sono entrato. È qualcosa che ti prende il cervello, tu non ragioni più. Ma voi avete idea quante persone ci sono di questo tipo di religione online? Della pornografia non ne parliamo. Ma parliamo dei giochi online. Ci sono persone, io ero assieme a Marcello, ma in un paese c'era uno che metteva sempre la monetina nella macchina, la monetina, la monetina, la monetina, c'è tutto di conservare che succede, faccio vedere la cosa. Vado e mi metto fra la macchinetta e questo mio amico. Lui metteva le monete, io apposta, rischiavo che mi dava una spesa per poter andare dall'altro lato, mentre lui giocava, io gli facevo così. Non vedeva la mia mano, non si accorgeva di questa mano che passava davanti a lui, vedi che presa straordinaria che aveva e che ha il gioco online. Non so se avete letto le cifre del fatturato di queste multinazionali superiori a quelli della Ferrari, della Fiat, anche meno, perché sono cose che poi un giorno ho parlato con uno che sistemava le macchine per fare in modo che le macchine dessero una visita ogni tante giocate e mi diceva sono cose studiate scientificamente, c'è una musichetta di sottofondo che a lei sembra banale, forse ci sono stato, a lei sembra banale, ma è una musichetta talmente coinvolgente, talmente studiata che ti manda continuamente un messaggio subliminale, gioca, gioca, che ora esce la combinazione giusta, gioca, gioca. E noi siamo in mezzo a situazioni, pastore, non devo, anche 11 volte, allora non devo fare la fai due, devi fare la fai due, oggi questa è la realtà. Ci sono milioni di persone che sono vittime dei giorni
gioca ormai nei milioni. Come fai a sapere come funziona? Il Signore ti dice che lo so, ma io voglio provare, voglio andare, voglio provare che succede. Qual è questa presa che ha una macchinetta, una scena che fa tutta questa storia sulla psiche di una persona? Dai, moltissimi di voi l'avete provato, bravo. E costata 5 euro, non lo sono andato, ma no, non devi andare a trovare. Tutto è puro per lui, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Tu puoi fare qualunque cosa. Mi hanno invitato i testimoni di Geova alla loro riunione. Io ero pastore in quel paese. Pastore, ma tu vieni se non ti invitiamo.
E poi vieni
da me. Ma questo perché non devo venire, io vengo. Poi il vino mi ricordava la scena del film, ma non te lo avete visto il film, quando lui con la coppa comincia a tremare con la mano e il vino ondeggiava e cascava perché era successa la tragedia. Dopo si casca sul vino, si era rovinato. Invece nessuno ha fatto bene, il vino è tornato al podio dove era. E qualcuno mi ha detto, ma come mai è venuto? Io non capisco, perché non dovevo venire? Mi avete invitato seriamente? Ora io vi invito domenica prossima, da noi. No, noi non andiamo. È tutto registrato, è pericoloso. Se dico che ho detto questa cosa, prima di tutto, mi avete invitato. C'è una bella ragione. È venuta a casa mia, capisco che io devo venire a casa tua e tu non devo cambiare la vista. Io ti devo contagiare. Quindi tutto possiamo fare tutto. A volte ci si scandalizza e dice vanno a evangelizzare nei pub, nelle discoteche, perché ci devono andare? Perché non ci devono andare? Perché non devono andare? È più importante andare lì che stare in casa con la chitarra a fare il canto e non dai fastidio a quasi nessuno. Vai nei posti dove c'è la guerra, dove c'è la battaglia vera. Lì devi andare. Appena vai lì, dove nessuno c'è una guerra, nessuno c'è una guerra. E lì ci sono le cose che non c'è la guerra. Bene, un'ultima cosa. Le fortezze mentali si formano perché i nostri 5 sensi ricevono delle immagini, ricevono delle sensazioni, delle emozioni di cui fanno spesso cattivo uso. Voi sapete che è molto facile dire che oggi la televisione trasmette a qualunque orario, altro che rispetto delle fasce orarie, a qualunque orario, delle scene che anche per un adulto sono veramente imbarazzanti. un bambino che si trova a transitare il cielo, c'è una proiezione di questo filmato che riguarda probabilmente due uomini che stanno assieme, due maschi che stanno assieme, scene di tutti i tipi, bacchettamenti vari, eccetera, che a livello adulto possiamo anche esaminare e esaminiamo in un altro modo. Il bambino o la bambina sembra che non ha visto nulla, sembra che non ha visto nulla. Ma il bambino ha memorizzato quell'immagine, rimarrà nella sua mente fino a quando non sarà mandata via o dai genitori o da qualcuno che parla loro correttamente di quello che vede. La soluzione ideale è quella che diceva sempre mia moglie: intanto dove si pranza in cucina e televisione non deve esistere. Di questi tempi trasmettono delle immagini cruente dove il sangue è annichilito e mentre mangi ci hanno abbrutiti in una maniera che tu mangi e continui a mangiare con quelle scene sotto gli occhi. E io mi chiedo, ma stiamo diventando delle bestie? Va bene, è accaduto, ma ci sarà il modo e il tempo per vederlo, ma non mentre mangi. Cioè, da abitui a mangiare con quelle immagini che passano. Quindi la prima cosa, la prima fortezza di cui la nostra mente, alla quale la nostra mente è sottoposta, è l'immagine visiva. Oggi l'immagine è quella che domina. Secondo voi perché spendono così tanti soldi le multinazionali per acquisire tutto quello che c'è da acquisire? Perché si compra WhatsApp qualcuno che già ha Facebook? Scusate. Perché oggi gira tutto attorno alle immagini. Una volta non era così, si parlava. Oggi c'è un'immagine. E chi detiene il potere di mandare in onda l'immagine è privilegiato. È quello che comanda e che ti fa vedere le situazioni dal suo punto di vista. Qualunque sia, non stiamo facendo partigianeria di nessun tipo, però è così. E noi dobbiamo imparare che queste cose rimangono nella nostra mente, creano delle forze. Sono tutti madri, sono tutti farabutti. Tu hai visto un filmato 10 minuti dove per 9 minuti e mezzo si è parlato di farabutti. Ma guarda che ci sono anche le persone che hanno fatto del mattino, sono già alzate, stanno andando a lavorare, stanno facendo qualcosa di buono, di quelli non parlerà mai nessuno. Allora tu non puoi consentire alla tua mente di formare delle fortezze mentali. Devi essere libero. Se dunque Cristo ci avesse liberi, noi siamo liberi, adesso non vale quello che è. La libertà è qualcosa di fondamentale per la nostra vita, ma riguarda soprattutto il nostro modo di vivere la vita, di vedere le cose. Poi c'è udire. Questo crea fortezze mentali terribili. Udire qualcuno che appunto ci maledice senza volerlo, non vuole maledire, però ci dice delle cose che possono determinare una paralisi. Ieri facevo l'esempio della mia dottoressa che continuava sempre a dire: per favore, la depressione, oggi si dice che la depressione, ci sono i psicofarmaci molto buoni, molto evoluti, e tu lo ascolti e si crea una fortezza. Dice: ma se tutto sommato posso dire la depressione, ha detto anche la dottoressa, e tu hai formato una fortezza mentale pazzesca. Tu non nemmeno ti curerai più come si deve a livello spirituale, queste cose vanno ancora a livello spirituale, perché hai dato modo a quella fortezza di arricchire nella tua mente e tu non sei più libero. Poi c'è l'odorato. Però dell'odorato io non avevo idea che avesse questo potere di formare delle fortezze mentali. Io ho persone che non possono odorare, per esempio, l'aria amico, un fratello che è venuto in casa e mi ha dato a cena, mia figlia aveva preparato spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Questo arriva davanti alla porta, diventa pallido e le dice, ma che succede? Si è rimasto. No, questo no, è successo la cosa. Dice, sai, io non sopporto da quando sono nato, da quando ricordo l'odore del bagno. Non lo sopporto, una fortezza di quella vita. Allora, sì, e pregato, vediamo strano. Abbiamo pregato e lui mentre mangiava diceva, sì, ma questo non è aglio, questa è una cosa. Ricorda la sera. Una fortezza mentale, è tutto il fatto di l'odore aveva determinato uno stop del suo. Altri tutti i cibi che provenivano male. Poi abbiamo il tatto. Quante persone conosciamo che non possono toccare le pesche o qualcosa di peloso in ogni modo, qualcosa di fastidio? Mi fa impressione la cosa toccare, ma deve essere qualcosa che ha avuto un bambino. Quando tutti prendevano in giro, si che diceva che queste cose cambiano tutte dalla prima infanzia, oggi nessuno si permette più, perché è vero, tutte queste emozioni, tutte queste sensazioni, tutti questi convincimenti ce li siamo fatti da bambini. Se noi abbiamo dato una spiegazione plausibile a quello che è successo nella nostra vita, questa fortezza che non avrà modo di svilupparsi, ma per esempio ragazzo appena preso la patente ha un incidente con l'automobile e poi c'è un bivio, uno che va a creare la fortezza mentale, uno che continua a farlo vivere, consapevole che queste cose possono capitare, e comincia a convincere io non toccherò più l'automobile, ogni volta tocco l'automobile combino guai. Cioè, sta dicendo qualcosa e sicuramente si realizzerà. Ecco che si deve essere liberi, cioè io valuto di volta in volta se quella cosa che sta uscendo dalla mia bocca ha un significato, ha una realtà, ha un valore o non ce l'ha. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare, resistetevi rimanendo fermi sulla fede. Fatto per la trova. Avete mai visto quei documentari dove c'è un branco di zebre o altri animali nella savana che vanno e a un certo punto uno di questi animali perde terreno, perde distanza rispetto al branco principale. Il leone stava aspettando proprio di vedere chi era quello che perdeva il terreno. Appena lo vede solo va a razionare. Resistetevi rimanendo fermi nella fede. Credo che abbiamo detto tutto quello che si poteva dire sulle fortezze mentali, che si potrebbe parlare anche qui, sulle fortezze mentali possiamo parlare ancora per molto tempo, però non è il caso, credo che sia compreso. Noi dobbiamo avere paura delle cose che meritano la nostra attenzione, no? La nostra attenzione. Tutto il resto è un gioco del nemico. Egli va attorno cercando chi possa divorare, resistendo, rimanendo fermi nella fede. Signore, tu hai promesso a me che non mi metterai mai in una situazione che va al di là delle mie forze. Prima Corinzi capitolo 10. Allora non puoi essere questo più forte di me. Il libro di Giosuè, quella cosa tremenda. Appena tu dici questo è più forte di me, tu hai già perso. Non cominciare quella cosa, hai già perso. No, questo non lo faccio, è più forte di me, hai già perso. Cos'è più forte di te? Hai già perso.
quelle esperienze che voglio fare io, non è solo la cosa più facile di me, è diverso. Noi possiamo fare, dobbiamo fare ciò che riteniamo utile per la nostra salute spirituale, che rimane la priorità assoluta. Salute spirituale, salute fisica, salute economica, perché chi sta male, sta male. Non sono beati poi. Non dico che dobbiamo avere gli appartamenti di 800 metri quadri a Roma Centro, ma dico stare, essere poveri è brutto. È brutto, lo dice uno che anche per poco tempo è stato disoccupato e posso assicurare che è un po' grande padre per essere disoccupati, di non avere 10.000 lire di nascita, 10 euro di nascita, molto di nascita. Non sono beati i poveri. Sono beati poveri di spirito, con la definizione povero di spirito, finiamo la riunione. Povero di spirito è colui il quale avverte il bisogno di qualcosa che non ha. Capisce, intuisce che c'è qualcosa di importante che gli manca, ma non sa che cosa è e si sente sempre povero. Quell'uomo è povero di spirito, sta cercando con tutte le sue forze di raggiungere quei valori che lui capisce che ci devono essere, ma ancora non ce li ha. Allora ci beati loro perché cercano, stanno cercando di ottenere quello che sanno che esiste, ma non sanno dove andare a trovare.
Amen. Mi è mai capitato di dare le chiavi al Signore e dirgli guida tu, e mentre lui guida gli mi sta dicendo, ma perché hai preso di qua?
Non è la mia sorpresa.